www.redigio.it e la storia continua. Ma vai a quel paese, è un consiglio turistico. Per esempio, vai a Bufalora sopra Ticino. Continua dalla puntata precedente. Il borgo e il fiume. Il borgo si presenta con un nucleo di case distribuite lungo la strada e dominate dalla maestosa mole della parrocchiale che con il suo campanile si affaccia sulla piazza principale. Dalla piazza si dipartono tre direttrici. Il viale a sinistra che conduce a Villa Calderari, la via al centro che conduce verso la campagna, quella a destra che porta al Naviglio e dopo aver superato il portico della Dogana, munite di doppio fornice con accesso al canale, ricordato da Pellico nel suo libro Le mie prigioni. Qui il corso d'acqua è scavalcato dallo storico ponte in granito rosa, a due arcate le cui origini risalgono al 1603. Le sponde di Bufalora, lo storico lavatoio e il suo ponte sul Naviglio sono stati oggetti in un attento lavoro di restauro e di recupero terminati nel 2003. Il ponte sul Ticino, altro ponte storico, è quello a 11 arcate interamente in granito, situato all'interno del Parco del Ticino e fatto costruire a partire dal 1810 da Napoleone e sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un nuovo ponte serve oggi il traffico automobilistico e ogni anno, il 4 di giugno, vengono rievocati a Bufalora gli eventi storici che si svolsero fra le rive del Ticino e i ponti sul Naviglio. La Madonna della Neve. Alla fine del Settecento risale la costruzione della parrocchiale di Santa Maria della Neve e posta in posizione elevata rispetto alla piazza e preceduta da due ordini di scalini interrotti da un ampio ripiano, presenta un protiro di copertura semicircolare sorretta da due colonne. Un timpano triangolare è coronato da una balaustra con quattro pinnacoli. E questo protiro è sovrastato da una nicchia che accoglie una statua della Vergine. All'interno, un'abside profonda e luminosa è posta in corrispondenza della navata centrale. Il ponte della Grangia è l'antica Grangia dei Certosini, che nel suo nucleo residenziale amministrativo non era altro che un edificio grezzo ripartito in sei locali al piano inferiore e in 10 a quello superiore, non fu mai un complesso di qualche rilevanza artistica. Ne rimangono, ad ogni modo, ampie testimonianze. I fabbricati di Piazza 4 Giugno, parte di Via Trezzi e alcuni portici, dove si può riscontrare la presenza di capitelli il cui disegno è identico a quello delle colonne della Certosa di Pavia. E dalla Grangia Certosina faceva parte anche l'attuale chiesa di San Bartolomeo, in località Casona, che un tempo era l'oratorio delle comunità. Essa custodisce al suo interno alcuni affreschi di notevole valore che, stando a un documento dell'epoca, costarono nel 1609 la bellezza di 1691,43 ducati. E l'affresco sulla sinistra del presbiterio rappresentano un San Bartolomeo che abbatte falsi idoli facendone scappare fuori il diavolo. Quello di destra, ancora, il santo mentre predica al popolo e compie dei miracoli. Ed eccoci a Villa Calderari. Sul punto più alto del pendio, lungo cui si sviluppa il paese, sorge Villa Calderari, una struttura con pianta a U piuttosto semplice, con la parte centrale rialzata rispetto al resto della costruzione e alleggerita a piano terra da un triportico con colonne quadrate. Dal centro del cortile d'ingresso si dipartono due strade divergenti, nel cui tratto iniziale si affacciano alcuni edifici rustici e la scuderia, poi diventa cappella. Il complesso, costruito fra il 700 e l'800 dalla famiglia Calderari, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato acquistato dalla parrocchia e ristrutturato ad uso di oratorio. Gli ambienti dell'interno sono stati completamente trasformati, mentre all'esterno il folto bosco è stato quasi del tutto cancellato. È stato mantenuto il padiglione che nel primo 800 era adibito a serra. Villa Giulini. Lungo il naviglio, celata dalla folta vegetazione del proprio parco, sorge Villa Giulini, ora dichiarata monumento nazionale, costruita sulla riva del canale in maniera che le acque ne lambivano il parco, ed essa sorge su una posizione che le consente di dominare il corso del naviglio e che le offre una buona visuale verso il Ticino. Fatta erigere verso la metà del Settecento dal conte Giorgio Giulini, storico milanese, essa è a corpo unico a due piani, con la parte centrale più elevata. Al piano terreno si apre un portico a tre archi sorretti da colonne. I suoi interni, purtroppo, non offrono più alcun interesse dopo una serie di trasformazioni. Il santuario della Madonna. Nei primi anni dell'Ottocento, un evento miracoloso spinse la popolazione a costruire una cappella santuario nei pressi del Ticino per ringraziare la Madonna. In seguito, la tradizione popolare attribuì alla Madonna dell'Acqua Nera un intervento miracoloso in occasione dell'alluvione del 1868, quando la piena si fermò davanti alla cappella. La festa della Succia. La festa della Succia si celebrava anticamente a settembre durante il periodo di secca, da cui il nome, del Naviglio Grande, che coincideva con l'inizio della stasi invernale della produzione agricola. Il programma della festa, che si conclude la terza domenica di settembre, prevede oggi varie manifestazioni artistiche e sportive, concerti, mostre, regate di canoe, corse campestri. Sulle rive del Naviglio, sotto lo storico lavatoio, sono allestite tavolate per offrire ai visitatori pesciolini fritti, il pan con l'uga, salamelle e dolci locali. Il ponte e gonfalone nello stemma del comune di Boffalora, sopra Ticino, approvato con decreto regio il 9 novembre 1933, è d'argento. Al ponte di rosso murato di nero e in tre arcate sormontato da un gonfalone in sbarra, rivoltato di rosso la croce d'argento. Lo stemma ha finalità descrittive, essendo presente nel territorio un antico ponte del Ticino. www.redigio.it. E la storia continua.